Buonasera, sono lieto di presentarvi Don Marco Severini, docente della facoltà teologica di Antico Testamento, ma noi ci abbracciamo sempre, le origini che hanno, non possiamo adattare perché se parliamo di un tema di una cosa. Gli lascio subito la parola, come l'altra volta, se qualcuno non vuole fare degli interventi un po' male, qui concluderemo con un campo finale. Qual è il cammino personale che si scrivono queste lezioni, come si inserirà poi la lettura continua nel prossimo secondo turno. Buon ascolto.
Grazie dell'invito, grazie di essere venuti questa sera. Don Nildo è riuscito a convincermi a parlare di Nuovo Testamento e mi pare stasera un parroco mi aveva chiamato a parlare di ebrei, ma dopo aver un po' parlato abbiamo deciso di parlare dei profeti, dell'Antico Testamento, dei profeti, di Nuova Alleanza. Ecco, mentre Don Nildo è riuscito a stare sul Nuovo Testamento, cosa che invece mi piace lasciarla ad altri, perché mi sembra che la scrittura sia piena di pagine molto belle che aspettano ancora di essere commentate, o almeno in maniera più abituale nelle nostre parrocchie. E d'altra parte il testo di Giovanni certamente al centro di molte pagine dell'Antico Testamento, e quindi ho colto con piacere l'invito. Richiamo a tutti il testo che cercherò di commentare questa sera leggendone una parte. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. Lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fatemi sedere». C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto li volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pani dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: «Questo è davvero il profeta, colui che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Venuto intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salivano in barca e si avviarono verso un'altra riva del mare indirizzando il Capernaum. Era ormai luglio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3-4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma gli disse loro: «Solo io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva da quale erano diretti. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, e i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì su sulle barche e si diresse alla porta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna del deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare il pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Loro gli dissero: «Signore, dacci questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Allora i giudei si misero a mormorare contro di lui, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo», e dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre, come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo chiede al Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse a loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha dato a me, io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiavano i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma principio che erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più con loro. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? E rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù riprese: non sono forse io che ho scelto voi, i 12, pure uno di voi è un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui infatti stava per tradirlo ed era uno dei 12. Questo lungo capitolo forse è una mente, lo ascoltiamo per esteso, perché la liturgia ce lo propone l'anno B del ciclo domenicale, ripartiti in diverse domeniche. Quando nella lettura continuata di Marco si giunge all'episodio della moltiplicazione dei panni, si interrompe la lettura continua dell'Evangelista, del secondo Evangelista, si prende questo testo che ci accompagna per diverse settimane, ma certamente il fatto di ascoltarlo per esteso ci aiuta, un po' per richiamarla alla memoria, un po' perché sperimentiamo ancora il contatto con la parola, che inizialmente ci sembra ostico, difficile e forse un po' noioso. E poi ascoltando la parola ci abituiamo e la parola pian piano si deposita in noi. La lettura continua, prolungata della scrittura, confidiamo infatti abbia un benefico effetto, l'effetto di scendere come acqua, di sudare il nostro cuore e renderci fecondi, consentirci di dare vita. E d'altra parte siamo nel tempo della Quaresima, i 40 giorni che forse si chiamano i 40 giorni, le 40 notti del diluvio dato dal ciclo di Noè, dove si parla appunto di quest'acqua che scende dal cielo e riporta ordine, riporta la creazione a vita nuova. Questo è quello che chiediamo in questa Quaresima, l'ascolto abbondante della parola, come cerchiamo di fare questa sera, perché il Signore ci doni vita. Veniamo ora a qualche sottolineatura del testo. Anzitutto il testo comincia dicendo che era vicina la Pasqua e Gesù è salito sul monte, si mette a sedere con i suoi discepoli per scappare, poi che una grande folla viene a lui e gli fa essa. Lui interroga Filippo, gli domanda come si possa fare a procurarsi il pane necessario per sfamare tutti. Ovviamente quello, i 5 pani che si trovano, o i 200 denari, risultano assolutamente insufficienti. Allora Gesù, prendendo il pane, comincia a rendere grazie e a distribuire ai 5.000 che sono seduti. E tutti ne mangiarono fino a essere sazi. Versetto 12. Quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati. E anche verso la fine del capitolo si dice che avvicinandosi a Gesù è possibile sentire la fame che si ritrae e sentire che prevale la sazietà. Furono sazi tutti coloro che nella folla si avvicinavano a Gesù. Questa espressione è molto solenne, un po' perché nell'Antico Testamento l'essere sazio è una questione rara, è riservata da alcuni momenti particolari. La sazietà, secondo i salmi, si sperimenta vicino a Dio, o comunque è Dio ad avvicinarsi a riempire i bisogni del cuore, che di per sé è profondissimo ed è sempre nel bisogno. È Dio dunque che incontra il cuore e provoca la sazietà, ma anche per i passi. C'è ovviamente il testo del libro dell'Esodo che racconta della moltiplicazione, che racconta del dono della manna. Per due volte si dice che il popolo riesce a raccogliere della manna, e la manna raccolta nel deserto è capace di saziare, di togliere la fame. E poi di questa sazietà si parla anche nel Levitico, nel capitolo 25, dove si dice quello che accadrà una volta che il popolo sarà entrato nella terra. La terra, promessa dei patriarchi, è tale per cui si avrà di che vivere sempre, si avrà vita. La terra produrrà frutti e voi ne mangerete a sazietà, vi abiterete al sicuro, vi risiederete. Qui abbiamo delle persone che si avvicinano a Gesù, si mettono a sedere per terra e vengono saziati. Questi personaggi, questi uomini, queste donne, questi ragazzi seduti presso Gesù, in qualche modo fanno pensare al popolo, al loro popolo, che è entrato nella terra e sfamato. La terra elargita ai figli di Israele, elargita appunto perché ci sia vita, non sia in cammino, ma si può seminare, si può piantare, si può alzare la casa, si può piantare la vigna, e quindi si raccoglie, ci si può rifugiare, ci si può difendere, si ha riparo, e la vita è custodita. Ecco, queste persone raccolte attorno a Gesù, sedute, saziate, sembrano essere il simbolo dell'Israele che ha ricevuto la terra. E quando è che sappiamo che la terra è la promessa per eccellenza, perché è la promessa della vita, è il dono che consente la vita. E quando è che gli uomini hanno, possiedono la terra, si possono sedere, mangiare ed essere sazi? Quando c'è Gesù che parla, allora attorno a lui si raccolgono molte persone ed ecco che si compie la promessa antica. Oppure sempre nel libro del Levitico, al capitolo 26, dove si continua a prospettare l'avvenire del popolo, si dice che il popolo che ascolta e mette in pratica i comandamenti sperimenterà una grande benedizione. La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia, e la vendemmia durerà fino alla mietitura. Mangerete il vostro pane a sazietà, abiterete al sicuro nella vostra terra. Di nuovo tornando a leggere Giovanni 6, trovando queste persone che siedono, mangiano a sazietà, vediamo la benedizione che prende un volto, dove non abbiamo ancora, dove si sperimenta la benedizione, ai figli di Gesù quando tu lo ascolti parlare. Allora lì, ascoltando la sua parola, si compie la promessa antica e si sperimenta benedizione. Notiamo anche la sottolineatura del Vangelo, la sazietà che proviene da appena pochi pani. Forse se cerchiamo di approfondire un po' questo rossamento, pochi pani e una folla che li mangia, possiamo elaborare sul paradosso della ristrettezza e dell'abbondanza, che è un paradosso che attraversa tante pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'esperienza di vita pur nella ristrettezza. Pensate all'Apostolo Paolo, che è sempre in fuga nei suoi racconti, e se ora fa naufragio, è preso a sassate, ora deve scappare facendosi scappare dalle mura di di una città è contraddetto, e poi litigi, polemiche, confutazioni, e poi le mani dei suoi connazionali che non sembrano i romani, i soldati, San Paolo è in grande ristrettezza, eppure il suo cuore si allarga progressivamente verso i discepoli di Gesù. Esperienza dunque di qualche cosa che agli occhi del mondo non è abbondante, eppure esperienza di sazietà. Questo ci potrebbe indurre a tante riflessioni bibliche su questo modo, poi sul nostro modo di vedere le cose, per cui la vita è assicurata quando le cose sono definitive, quando si può disporre di grandi ricchezze e di grandi mezzi. E invece la promessa di Abramo si compie quando arriva, quando il patriarca finisce una terra che è occupata da altri. La terra è tutta invasa dai Cananei, eppure Abramo sperimenta la vicinanza di Dio, vede Dio, è benedetto. Abramo è benedetto e pure sterile, ha un figlio, eppure è assicurata una discendenza sterminata come le stelle del cielo. Segni piccolissimi, che però si accompagnano a un'esperienza di abbondanza. A questo d'altra parte converge un certo cammino della scrittura che ci invita a cercare la potenza di Dio in segni sempre più piccoli. E quindi pensate alle grandi pagine della salvezza. C'è Israele inseguito dagli egiziani che vede aprirsi il mare davanti e quindi poter attraversarlo con le muraglie a destra e a sinistra. È un segno strepitoso, le acque che si separano. E poi si progredisce nella lettura della Bibbia, si arriva al terzo capitolo di Giosuè, dove si vedono ancora le acque che si aprono per lasciare passare il popolo, ma queste volte non sono più le acque di un mare, sono le acque di un fiume, il fiume Giordano, in piena, insomma, è sempre un fiume e non è una distesa simile d'acqua simile a quella del mare. E poi si arriva al secondo libro di Re, al secondo capitolo, e si trovano ancora delle acque che si aprono, questa volta però non sono più attraversate dall'intero popolo, ma appena da due persone, da Elia e da Eliseo. E poi arriviamo al Nuovo Testamento e troviamo ancora le acque del fiume Giordano, che però non si aprono più, ci sono ancora due persone, ma queste persone si immergono e una amministra il battesimo all'altra. E la scrittura procede così, all'inizio abitua l'uomo a credere che Dio è potente e poi man mano la fede si robustisce, Dio si ritrae, i suoi segni sono sempre più deboli, sempre più piccoli, perché ormai il fedele sa che Dio salva veramente, i segni possono essere piccoli. Questo non vuol dire che la potenza di Dio si ritragga, anzi proprio al Giordano, nei Vangeli, troviamo che scende lo Spirito Santo. Oppure pensate negli Atti degli Apostoli, dove all'inizio si racconta che il giorno di Pentecoste scende lo Spirito nella forma di tante lingue di fuoco e poi un vento impetuoso e poi tutti i presenti riescono a intendere il discorso di Pietro e dei dodici, pur provenendo da diverse regioni. E poi nel seguito degli Atti degli Apostoli si vede il prodigio dei discepoli che percorrono molte regioni senza più segni straordinari di fuoco, di tempesta, eppure lì è presente lo Spirito. E qui vediamo che il segno è diventato appena un pane che è mangiato, e nella semplicità del pane sta il segno della grazia, il segno della potenza di Dio che sazia. C'è un po' di pane, d'altra parte c'è il compimento della promessa, della benedizione, c'è il compimento della promessa della terra, c'è la santità. Vedendo così, gli astanti cominciano ad acclamare Gesù come profeta, versetto 14. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che deve venire nel mondo, perché i profeti sanno fare prodigi. Il Eliseo in particolare, nel secondo libro dei Re, moltiplica il pane e il pane d'orzo e dà da mangiare a molti, ma anche il suo maestro Elia, quando si rifugia nella casa della vedova, questa vedova segue il tempo di carestia, dispone appena di un pugno di farina e di un fondo di un orcio di olio, e invece con la presenza di Elia l'olio non smette di uscire dal vaso e la farina basta per tutti i giorni della carestia. C'è sempre un pugno di farina, c'è sempre un goccio d'olio, eppure si vive sempre. Anche qui notate il prodigio e la ristrettezza. Questa forse è di consolazione, quando ci lamentiamo perché non abbiamo l'impressione di disporre di certezze, ma dovremmo ricordarci che la Bibbia dice che la prosperità, la benedizione è riservata dal fondo dell'olio, dal pugno di farina. La vedova è straordinaria a motivo della sua semplicità, a motivo della sua povertà, che la induce ad appoggiarsi sul Signore, a confidare in Lui e quindi a sperimentare la santità. E questo è il segreto della santità, il fatto che nella povertà traspaia Dio. La vedova è in continuo assillo perché sta per morire e quindi si appoggia a Dio, e però appoggiandosi a Dio sperimenta la pienezza. Poi al versetto successivo si dice un'altra cosa, quindi prima accorrono perché questo è il profeta, qualcuno che parla in maniera autorevole, parla di Dio e la sua parola ci tiene in vita, proprio come fa un profeta, che comunica la parola di vita. E poi vengono a farlo re. Questa è un'altra tematica che attraversa le scritture: il re è colui che, disponendo della giurisdizione sul paese, può comandare che si costruisca un sistema irriguo perché ogni terra sia bagnata dall'acqua e quindi coltivata e quindi gli abitanti abbiano un grande margine. Il re è colui che sfama il popolo. Nella simbologia, scusate, nell'uso, nella retorica dell'ideologia del vicino Oriente antico, il re è acclamato come pastore. Proprio come un pastore provvede al cibo, all'acqua e alla difesa delle pecore, così il re provvede a dare acqua, a dare grano e a difendere in battaglia il suo popolo e il pastore. E qui Gesù l'ha da mangiare, dicono: ecco il re. Pure pensate alla figura di Giuseppe, che viene Giuseppe figlio di Giacobbe, che nel libro della Genesi viene ritratto come il padre del faraone, quindi il padre del padre, perché il re è il padre del popolo, quindi il grande re Giuseppe, che dà tutti grani in abbondanza. Dire d'altronde che si intravede in Gesù il re, significa chiamarlo Messia, quindi dire che il Messia è venuto. Il Vangelo di Giovanni dice tutto questo. Ad esempio dice, pochi capitoli dopo, che Gesù effettivamente è pastore, è il buon pastore, e quindi è re, e viene crocifisso proprio con l'accusa di essere re. E sulla croce viene scritto in più lingue Gesù, re dei Giudei. Allora, questi contatti forse ci rimandano alla scena della croce, e vedere nella croce la salvezza che è capace di far sperimentare vita, è capace in qualche modo di nutrire. E sì, perché sulla croce qualcuno muore, Gesù muore, eppure esce l'acqua, che è segno di vita. È la croce mediante la quale Gesù assicura, difende, garantisce la vita. La vita l'abbiamo vista nel simbolo del pane, mangiato a sacchetta. Poi Gesù a suo solito in maniera schiva si ritrae e poi viene ricercato. E allora comincia il lungo discorso che abbiamo letto, nel quale dice che il pane non è semplicemente pane, ma deve essere accolto e ricordato come un segno, come segno del cibo che il figlio dell'uomo darà, come un segno suo, un segno che parla di lui che è pane. E quindi vediamo un po' come il nostro commento alla moltiplicazione del pane ma sia in linea con questo richiamo di Gesù, cioè leggere il pane che dà come segno della sua stessa persona, che procura sazietà. E poi dice che lui è il pane del cielo, lui è il pane che è sceso dal cielo. Poi nel versetto 35, chi viene a me non avrà più fame, chi viene a me non avrà più sete, la sazietà trasmessa dal rapporto con Gesù. Dopodiché parla della sua presenza sullo sfondo della manna, dicendo che i padri nel deserto hanno mangiato la manna e lui da qualche cosa di ancora più grande. E d'altra parte, per spiegare quello che lui è venuto a consegnare, fa riferimento alla manna. E poi mi sembra opportuno richiamare qualche punto del racconto splendido di Esodo 16 che ci parla della manna, per vedere nella manna qualche cosa del mistero di Gesù. Ma la manna, anzitutto, è qualche cosa che è elargito quando il popolo pensa di morire. Quindi la manna è ciò che consente la vita. Se non c'è la manna si muore. A nulla sarebbe giovato Israele se è uscito libero dall'Egitto, se non fosse stata data la manna. Fuori di metafora. Senza il rapporto con il Signore Gesù e la sua parola, senza il rapporto con lui, pane e manna discende dal cielo, non c'è vita. Nulla gioverebbe essere stati salvati se non fosse concesso quotidianamente il rapporto con lui. La manna dunque consente la vita e poi aiuta anche Israele a capire cosa significa essere salvati. Essere salvati non significa semplicemente aver attraversato il mare, ma significa ogni giorno essere salvati. La salvezza non è relegata in un giorno lontano, ma è qualcosa che ti sostiene, qualcosa che tu mangi, è qualcosa che ti tiene in piedi. giorno dopo giorno. Quindi la manna aiuta Israele a capire il senso del pane rosso. Senza la manna, il pane rosso si perderebbe. Israele ha cominciato a dire: tu Mosè ci hai fatti andare nel deserto, ci hai fatto venire fin qui, ci hai portato fuori dall'Egitto per farci morire, ma non ho capito nulla. È solo la manna che consente di capire quello che ha detto. Di nuovo passiamo al Nuovo Testamento e alla vita cristiana, e dunque diciamo che nella nostra vita di fede ci è fatto un dono che ci aiuta a capire che cosa significa che siamo salvati. È l'Eucaristia quotidiana, settimanale, è l'ascolto della parola che ci fa capire che la salvezza significa vivere, significa essere custoditi, essere quotidianamente visitati da Dio. Proprio perché quotidianamente il Signore elargisce la manna, Israele si persuade che il Signore ama il suo popolo e quindi che la salvezza non è un dono isolato, ma è premura, continua, assidua, perenne. La manna poi ha alcune caratteristiche, la caratteristica ad esempio di essere raccolta da tutti in una misura uguale per tutti, tutti devono raccogliere un omer, eppure ha la caratteristica di non avanzare a chi può mangiare poco e non essere e non scarseggiare per chi mangia molto. Insomma, è un cibo strano. Da un lato è una porzione assolutamente identica per tutti e dall'altro è diversa per tutti. Tiene conto delle esigenze di tutti. Ha le caratteristiche, insomma, della giustizia perfetta. Infatti vediamo che la giustizia è tale se siamo tutti uguali davanti alla legge e, d'altra parte, se ciascuno è trattato in maniera conforme alla sua persona, alla sua condizione, della sua età, del suo passato. E quindi è giusto chi ci tratta in base ai nostri bisogni e ai nostri desideri e d'altra parte ci considera tutti uguali. Così la manna. Cercheremo di dire forse perché la manna ha questi tratti. Poi la manna è tale da non scendere il giorno di sabato. Perché la manna non vuole rendere schiavo. È puro dono. La manna ti è data perché tu sia contento. Ma non scende tutti i giorni perché poi tu accusi la fatica di doverti piegare tutti i giorni, ma ti consente anche il riposo. Perché quando tu sei lì per dire, ma questo dono mi sarebbe un po' schiavo, la manna invece ti consente il riposo. Perché è proprio il solo dono, non vuole nulla in cambio, ti è regalata. E poi anche perché la manna deve ricordarti l'uscita dall'Egitto, cioè ti deve ricordare che non sei più schiavo. E il sabato è proprio il giorno in cui non si lavora perché il Signore ti ha liberato dall'Egitto. Allora la manna è regalata al popolo perché il popolo rimanga libero. La manna non vuole incatenare nessuno. È bello rivedere alla luce di Esodo 16 anche la presenza di Gesù con noi, appunto una presenza, un pane che ci è dato come puro regalo, che non ci vuole chiedere o in contraccambio alcunché, perché ci è dato per la vita, perché sia piena, non per renderci schiavi. Poi la mamma ha il gusto del miele. Il gusto del miele lo dobbiamo combinare alla sua caratteristica di essere uguale per tutti e pur diversa dalla caratteristica a cui facevo riferimento prima. Perché? Perché la mamma sembra essere un segno, sembra essere quasi la concretizzazione in volto della parola. La parola di Dio infatti è dolce come il miele, e la legge del Signore è perfetta, è giusta per tutti. Davanti alla legge del Signore tutti siamo uguali e d'altra parte ciascuno è trattato secondo le proprie capacità. E allora vediamo che già nel libro dell'Esodo la manna è simbolica, è simbolo della parola di Dio e quindi è segno di colui che è la parola di Dio, segno del Verbo, segno di Gesù. Questa manna infatti deve essere custodita nell'arca dell'alleanza vicina alle tavole della legge. È un po' mostrarne la vera identità, la vera natura. La manna vicina alle tavole indica il senso delle tavole, spiega che le tavole, la parola di Dio, sono la manna che ti porta nella terra promessa. La manna infine è concessa assieme a un altro alimento, le quaglie. Vediamo che c'è pane e c'è carne. E anche Gesù, in Giovanni 6, dopo aver detto che si mangiava del pane, dice che però bisogna mangiare di lui, bisogna mangiare la sua carne. Questo accostamento, pane e carne, rimanda certamente alla Pasqua. La manna è quasi la continuazione della cena dell'attraversamento del Mar Rosso. La Pasqua celebrata dagli ebrei, la notte dello sterminio dei primogeniti, prevedeva infatti la consumazione di asini e poi dell'agnello, pane e carne. E la manna viene accanto alla carne delle quaglie perché in qualche modo si prolunghi questa lunga cena pasquale che ti salva. La manna poi è concessa tra le due sere, quindi tra il secondo e il terzo momento della notte, forse dopo il tramonto, prima della notte piena, è esattamente il tempo in cui bisognava consumare la Pasqua. Allora questo ci induce a vedere come Giovanni 6 ci rimanda alla Pasqua. D'altronde l'Evangelista ci ha appena detto che questo miracolo, questo segno, accade proprio quando è vicina la Pasqua, la festa degli impegni. La Pasqua si celebra con un po' di pane, come abbiamo visto, asino, si celebra con della carne, l'agnello, e lì si è salvati. C'è pane asino, è indicare che la Pasqua ti introduce in una novità, in un mistero nuovo, in una vita nuova. Perché? Perché per ottenere gli asini bisogna usare il grano nuovo e ogni fermento del lievito deve essere gettato via, l'altra parte del lievito è ottenuto con il grano e invece la Pasqua agli asini c'è un alimento assolutamente nuovo. Un alimento nuovo che ti introduce in un anno nuovo, infatti celebrato il primo giorno del mese, secondo il calendario del libro dell'Esodo. E alimento nuovo per una persona nuova, per per una fede fedele che ha rinnovato. In che senso ha rinnovato? I capitoli 12 a 14, quando si raccontano la Pasqua, intrecciano tre temi in maniera un po' confusa. Fatto sta che siamo lì a leggere come bisogna trattare gli asini e ci troviamo subito davanti delle prescrizioni sull'offerta del primogenito. Stiamo leggendo del primogenito ed ecco le narrazioni dell'evento della notte, dello sterminio e dell'attraversamento del Mar Rosso. Si sta parlando della notte del primogenito e di nuovo gli asini e di nuovo l'offerta dei bambini. Perché queste tre cose assieme? Perché è l'alimento nuovo che è dato al popolo, che deve entrare nelle acque e uscire dalle acque. Insomma, deve rinascere. L'uscita dalle acque è chiaramente l'uscita dal grembo materno. È il popolo che è libero finalmente dalla schiavitù, rinasce. Non è più schiavo, ma nasce figlio. Entra un popolo di schiavi nel Mar Rosso ed esce un figlio di Dio. Esce libero, esce come figlio del Signore. Ed è quindi chiaro perché si parli tanto dell'offerta del primogenito, perché l'offerta del primogenito è un rito che vuole insegnare a tutte le famiglie di Israele che in realtà sono composte da figli primogeniti. Noi tutti siamo chiamati un popolo di primogeniti. Israele è il primogenito del Signore, in Silenzio capitolo 4. Dunque, veniamo al capitolo di Giovanni 6. Gesù moltiplica il pane, dice che questo pane però è la sua carne, e dice questo quando è Pasqua, ad indicarci quale sarà la potenza della sua gloria quando essa si rivelerà sulla croce. Sulla croce Gesù muore quando l'agnello nel Tempio viene sgozzato, e Gesù muore perché il popolo dell'agnello abbia un cibo nuovo, perché il popolo rinasce, anche lì sulla croce c'è l'acqua, perché c'è un mistero di novità, di vita nuova. Gesù dunque moltiplica il pane, dà del pane e dice: ma questo pane sono io, questo pane è la mia carne, questa carne è il mistero di colui che è sceso dal cielo, perché tu sei figlio, perché tu sei un uomo, perché tu sei salvato. E rimane questo legame potentissimo tra il rito da celebrare e l'evento che si compie. Nella narrazione dell'Esodo, infatti, il giorno della salvezza si mangia e si dice che quello deve essere ripetuto come rito. E quindi tu mangi, e quando mangi, in qualche modo, entri nel giorno in cui sei salvato. Capite? Insomma, c'è il momento della celebrazione e il momento dell'evento. L'evento prevede un pasto, e quindi quando tu pasteggi dentro il rito, torni nell'evento. Insomma, dovete immaginarti come due insiemi sovrapposti, due carte parzialmente sovrapposte, che hanno in comune qualche cosa. Quel qualche cosa è il fatto di mangiare. Uno mangia, però nel libro dell'Esodo si dice, si racconta, che quando il popolo mangia viene salvato. E quindi quando nel rito tu mangi, devi dire che sei salvato. E d'altra parte, in Esodo 16, il testo della manna, si realizza proprio questo. Il popolo mangia un po' di pane, ma in realtà mangia della carne e in realtà viene salvato. E questa simbologia è richiamata ed è sottesa dal capitolo di Giovanni. Gesù dà del pane, però ci dice che in realtà non mangiamo del pane, mangiamo della carne, e quando mangiamo della carne mangiamo del Figlio di Dio e siamo salvati. Ecco, questo è quello che pensavo di raccontarvi a commento di questa pagina. Ho cercato quindi sinteticamente di vedere come presso Gesù si comincia a sperimentare sazietà, come presso Gesù si compia la promessa della terra, la promessa della benedizione. Abbiamo visto come Gesù è riconosciuto come il profeta che trasmette una parola che fa vivere, tanto che la sua parola si materializza in un pane. Poi abbiamo visto come accorrano a lui per farlo re, esattamente riconoscendo il mistero per il quale morirà. Il re muore, ma quando Gesù muore dà la vita, la croce. Poi abbiamo recuperato la simbologia della manna e abbiamo visto come la manna sostanzialmente sia il mistero della salvezza, della Pasqua che si compie. Si compie quando ci accostiamo a Gesù per ascoltare la sua parola e per mangiare la sua carne. Grazie per l'attenzione. Vedete che non sono venuto troppo meno al mio proposito di parlare di Antico Testamento e capite che non ho disdegnato o mi sono arreso facilmente all'invito di dormire.
Sono
messi
e disperati di me.
Sappiamo che il Vangelo di Giovanni ama stare su più piani, almeno due piani, e quindi c'è la materialità della circostanza di gente che lo viene a cercare semplicemente perché ha trovato qualcuno che gli dà da mangiare, e d'altra parte il motivo dell'essere sazi ritorna lì dove ho letto il versetto 35. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete. E quindi la questione di essere sazi non dobbiamo solo intenderla al primo livello, ma Gesù torna sull'argomento per dire: ma hai capito che cos'è che ti sazia? Questo era il mio modo di leggere.
Invece
Forse, ma io non parlerei di mediazione, proprio perché Giovanni insiste a identificare la carne con il luogo della divinità, e quindi mentre la mediazione presuppone divinità e per qualche cosa che consente l'accesso a Dio. Nello stesso prologo si dice che lui è la vita, e lui il verbo si fa carne. Quindi anche lì certamente il prologo ha appena detto che il verbo è vita, si dice subito che il verbo è carne. Quindi condivido giusto la questione della mediazione, perché Giovanni è potente proprio perché attenua in forma di mediazione, nel senso che Gesù stesso è Dio, è il verbo.
Marco non ha fatto il discorso sulla nostra democrazia, sul nostro essere, secondo me, cogliere gli argomenti forti, in vista da un punto di vista, ma perché la periferia è molto sostanziale a Roma.
Fugacemente però, l'ho esplicitamente menzionato l'Eucaristia, e poi mi pare di aver sempre avuto sullo sfondo, quindi sia facile il passaggio da quello detto al riparto della Madonna e l'Eucaristia. L'accostamento regolare, parola, pane, per cui Gesù è pane del cielo, chi ascolta lui mangia. A messa appunto abbiamo la tavola della parola, l'altare della parola e l'altare dell'Eucaristia. Abbiamo la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Crediamo di accogliere il verbo in questo contesto. Non c'è Eucaristia senza parola, e la parola ti dà, ti predispone all'accoglienza dell'Eucaristia. Poi nella manna, proprio nella manna, abbiamo visto come i caratteri della manna, la sua dolcezza, la sua giustizia, siano impiegati a dare un volto, a dare concretezza alla parola di Dio. Quindi nell'Antico Testamento manna e parola, manna e legge sono un po' la stessa cosa. E quindi i due altari, parola, sacramento, sono già avvicinati nelle scritture. Pure pensate a Salmo che dice che il popolo apre, per essere 90, apre la bocca, la voglio riempire, riempire con la parola, oppure la parola o con la manna. Anche nel Salmo 90 c'è questo gioco, che la parola ti dà forza, ti riempie. E quindi l'Eucaristia no, qui una manifestazione dell'efficacia della parola ascoltata, custodita.
Volevo fare un riferimento sui brani di grazia che rimangono, che devono essere conservati per l'altro. Io vedo questo anche quello che diceva lei prima, della novità. Ciò che deve essere analizzato non è più la legge, non è più ciò che forma la Torah e quindi la presenza di Mosè viene superata con il nuovo Mosè di Gesù. E questo resto del pane è ciò che deve essere effettivamente mangiato, nutrito con il corpo di Gesù, con il compimento, per esempio, del Padre in Gesù. Quindi un superamento sia della legge che di questa grande novità che comprende non soltanto il popolo di Israele, ma questo nuovo pane viene dato a tutti, a coloro che effettivamente sono presenti a questo convivio. Allora vedo questa.
Ancora io vedo continuità con il Esodo 16. Anche in Esodo 16 mangiano tutti, mangiano bambini, mangiano tutti. E anche la manna va custodita, se non altro è vero che va custodita solo il sabato perché altrimenti è consumata pienamente, però anche lì c'è una custodia, nel senso che tutto è consumato. Le teologie rispetto alla visione, rispetto alla continuità, la legge ancora presente oppure il superamento, coabitano pacificamente nella storia della Chiesa. Ora, a contatto con la comprensione farisaica, oppure con un certo tipo di comprensione farisaica, gli apostoli potrebbero condividere quello che dice lei. Cioè, se la legge di Mosè è semplicemente il complesso di 613 precetti che ti dicono come devi lavare le mani, cosa devi fare se tu hai una lucertola, cosa devi fare se c'è un mattone con la muffa, e quindi come complesso che alla fine ti allontana dal comprendere la tua vicinanza a Dio, il rapporto di alleanza con cui stai con Dio, semplicemente ti soffoca, allora qui è superata la legge di Mosè. Ma questa interpretazione nella tradizione si affianca pure con una lettura spirituale non farisaica, cioè non rabbinica, dell'Antico Testamento, che vede invece nella legge già il Vangelo, già la parola di Dio. Allora in questo senso è possibile insistere sulla continuità. Quindi quello che dice lei lo condivido, mi pare condivisibile, in una lettura strettamente rabbinica, farisaica, della legge di Mosè. Però abbiamo il padre della Chiesa, a partire dal grande origine, che non fanno altro che convincere i cristiani che devono leggere l'Antico Testamento perché la legge di Mosè è figura del Vangelo e quindi ti salva. Però bisogna vedere, ci sono tante teologie, cioè il mondo cristiano, il mondo cattolico è un mondo che ha originato tantissimi pensieri, opere, per cui non possiamo dire è così, bisogna situarsi. Quindi a seconda di cosa intendiamo per la legge di Mosè, concordo o meno.
Se per cortesia mi chiarisse
proprio perché dobbiamo tenere la parola assieme all'Eucaristia. E quindi lei non riceverà mai l'Eucaristia senza parola, se non altro anche l'ammalato, alla quale viene portato il conforto della comunione eucaristica, si sentirà proclamare anche pochi versetti. Dopodiché c'è il rituale che il ministro deve seguire, verso 33 nostro, eccetera. Ma la Chiesa insiste che anche se l'Eucaristia è amministrata fuori della messa, deve essere accompagnata con la parola, perché siamo sazi solo se ascoltiamo la parola e accogliamo l'Eucaristia. La sazietà dunque viene dalla presenza di Gesù, che è verbo di vita e parola, e si è fatto carne e carne. Non so se sono convincente, però sono convinto che sia capace di dire quello che penso.
Dicono, oh, è più recepibile l'ostia,
quindi erano in un mondo dove c'era interesse a messa, cioè era la messa era andare a pigliare l'ostia. Ma a riguardo della parola, appunto, noi diamo gloria alla parola studiandola, questo è faticoso, cioè c'è più facile fare altre cose, accendere candele o comunque cose che ci distraggano, qualcuno un po' più lungo. Mentre come il modo migliore per onorare una persona che parla è ascoltarlo, il modo migliore per onorare un libro è leggerlo. E così si vedeva anche l'anno scorso a proposito dell'anniversario della Costituzione italiana. Leggiamo la Costituzione, un libro, un autore contento se uno che fa di tanti commenti lo legge. La Bibbia la onoriamo leggendola, e questo però è duro. Forse non è però una questione solo limitata alla Bibbia, c'è una fatica alla lettura, poi il testo sacro ha una storia molto lunga, per cui accanto a parole, soprattutto nel Nuovo Testamento, che ci sono di più facile comprensione, ce ne sono altre che quasi si scandalizzano. Io molto spesso trovo persone che mi dicono che non leggono la Bibbia perché altrimenti sono scandalizzate, o li vengono venuti. Effettivamente è necessario accompagnamento. Noi preti non sempre abbiamo il tempo e poi anche l'interesse di accompagnare le persone all'approfondimento. Io in seminario continuo a ripetere ai ragazzi che una volta all'anno bisognerebbe leggere la Bibbia, non so quanto seguito ci sia quello che dico, però effettivamente bisogna togliersi la paura, cominciare a leggere, ogni giorno. Se noi leggessimo tre capitoli al giorno in un anno, meno di un anno, no, un po' più di un anno, e abbiamo letto la Bibbia. E ci sono diverse persone che hanno letto la Bibbia una decina di volte. Poi all'inizio è difficile, e poi pian piano ti orienti ed è sempre più facile. Poi vengo delle curiosità, una volta uno capisce una cosa, un'altra, si crea una rete di conoscenze, di riferimenti che facilita in maniera progressiva lo studio della Bibbia. Difficilmente si fa da soli, per cui è utile avere delle scuole di Bibbia, dei gruppi di studio e affiancare, abituarsi, forse tendenza a affiancare lo studio alla preghiera. Nel senso che ci possono essere un po' come sono abituato per necessità, nel senso che ho ore di studio e cerco di della Bibbia e cerco di avere anche tempo per la preghiera. Sono atteggiamenti mentali diversi, uno quando prega si dispone a gustare la presenza, quando studia più ha una comprensione, quindi l'atteggiamento mentale è diverso. E d'altra parte l'uno motiva l'altro, uno prega e dice che ha bisogno di capire, allora c'è lo studio dice queste sono cose belle, vorrei gustarle, c'è la preghiera, però bisogna entrare in un circolo virtuoso, e in maniera forse ricorrente ci sono sirene che ci distraggono, ci sono diversamente. Mi capita in diverse circostanze, di sentire discorsi che trattano la Bibbia in maniera molto superficiale, molto offensiva. Però anche la nostra sensibilità non è che uno salta, se mi salto i nervi se uno dice degli spropositi sulla Bibbia, mentre basta un altro riferimento anche sottilissimo, un altro punto della fede, ci sono subito persone che sono pronte a caricare le casse, mentre sulla Bibbia continuiamo a sentire scempiaggini, ma vabbè, nessuno la conosce, quindi però per sé non l'ha aperto come una grave offesa. Quando mi dice del colpo delle vene, tra l'altro anche la nostra conclusione della fede, no, io ho fatto in carcere, no, quando ero a Roma, no, per 3 anni e mezzo aiutavo il cappellano del carcere di Rebibbia, in un coro di Donio, e quindi facevo capire i libri che parlavo, e la gente capisce, bisogna un po' masticare, ma sentivo che molti dubbi di fede venivano da una certa conclusione della Bibbia, si rischia di schiavizzare la gente legandole a fedi che non ci sono in testa, perché se uno legge male la Bibbia è convinto che Genesi 1 ti costringa a credere che il mondo è stato creato in 7 giorni, ho dei dubbi, forse non è proprio così. Io cerco di dire che non pare quel testo chieda un senso di fede alla creazione in 7 giorni, oppure uno dei dubbi perché non riesce a capire come Adamo ed Eva hanno avuto figli e si sono moltiplicati. Insomma, domande molto, molto basilari, ma la gente che o difende a spada tratta queste cose, non so a nome di chi, non a nome della Chiesa, oppure gente che da queste cose è allontanata perché dice ma questo è assurdo. E quindi a che fare un po' con la nostra ignoranza delle scritture. Girolamo si cita sempre, è come Esaia, dice che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza del Cristo, perché anche lì bisogna distinguere. La Bibbia ci parla di Dio, ci rivela Dio, non ci vuole rivelare la storia, non ci vuole rivelare la classificazione degli animali, non ci vuole dire chi sono quelli che ruminano, quelli che hanno l'ombra di partita, non ci vuole rivelare nomi dei sommi sacerdoti. Tutte queste cose sono accessorie. La Bibbia vuole rivelarci Dio, ma cose banali di questo tipo non sono conosciute, per cui al primo ritrovamento, alla prima complicità, poi naturalmente non si gioca su queste cose, si giocano sulla nostra ignoranza, si divertono ad amplificare scoperte come che cambia il mondo, ma se uno un po' dentro capisce che le scoperte possono essere importantissime, ma incidere nulla sulla fede. Cercare di entrare nelle pagine. Io continuo a trovare sempre la misericordia di Dio anche nelle fasi, qualcosa che fa l'esempio dell'esodo, però forse ci vuole un tempo. Un esempio che ripeto in Quaresima, a motivo della ripetizione di 40 giorni e 40 notti, 40 giorni e 40 notti abbiamo di lui, abbiamo sul Sinai due volte, e quindi abbiamo l'Elia, è un caso, Elia è il profeta che mostra di essere inviato da Dio potente, che chiude il cielo, fa scendere il fuoco, uccide centinaia di sacerdoti di Baal, dopodiché vuole morire. Dice il Signore, viene perseguitato dalla zia Gesabelle, dice il Signore, non sono migliore dei miei padri, lascia che muoia. E si avvicina l'angelo, lo tocca, lui si sveglia, trova delle focacce, mangia del pane, e si addormenta, di nuovo avviene così, e con il cibo assunto riesce a camminare per 40 giorni e 40 notti, ad arrivare a Horeb. Lì arriva il Signore, c'è il fuoco, ma il Signore non è il fuoco. C'è il terremoto, ma se non era il terremoto, c'è il vento che stacca le rocce, se non era il vento. E poi arriva una brezza sottilissima ed ecco lui si prostra davanti al Signore. E lì si vede proprio il passaggio di Isaia, di Elia, che è stato il profeta del Dio potente, che invece di diventare discepolo del Dio debole. E quindi il Signore che si manifesta nel terremoto è il Signore che parla. Quindi ci sono tanti snodi simili in cui l'Antico Testamento ti dice che sì, ci sono celebrazioni trionfali del Dio che uccide, e poi però si dice del Dio debole, del Dio nascosto, del Dio mite. L'Antico Testamento è scritto con l'ideologia del tempo. I libri, ad esempio, delle guerre, il libro di Giosuè, è chiaramente costruito sulla concezione della terra, del cielo e del pubblico. I riscontri archeologici infatti ci dicono che Gerico, quando sarebbe arrivato Giosuè, non era fortificata, e quindi cosa è successo? Non c'è stata nessuna guerra, però loro si compiacevano di costruire questi racconti per altri motivi. Quindi se questi racconti noi li vorremmo censurare, se anche l'hanno fatto perché se l'hanno detto, in realtà non hanno fatto nulla di tutto questo, però la divinità si mostra in guerra, e quindi bisogna avere un racconto di guerra. Io sintetizzo perché sono questioni molto, molto ampie. E così nelle prime pagine dell'Esodo si vede che Faraone è descritto in maniera tale da non essere un personaggio storico, e poi è descritto come il male allo stato puro, che colui che si compiace della morte, colui che vuole che le liberatrici diventino abusive, colui proprio che impersona la volontà del male. Al punto che nella tradizione, quando si dice lettura simbolica, sì, è simbolica, però già il testo ci dice che noi dobbiamo prendere a lettere un testo dove ci sono buoni e cattivi, è un testo assolutamente inverosimile, dove delle schiavette sono ricevute a corte dal faraone. Vuol dire, il faraone non voleva ricevere, non chiamava re neanche il re. Figuriamoci se al faraone possa entrare con i libratrici che passano. E d'altra parte, quando si descrive il faraone, si dice che lui aveva delle città di porto, aveva degli addetti al controllo dei lavori forzati, e si usano parole nella Bibbia altrove, se anche solo a proposito di Davide e Salomone, o solo a proposito dei pastori di Israele, ad indicare che il faraone, che può essere tanto lontano, tanto cattivo, che in realtà sei tu. Ecco, il testo però, certo, va preso con grande calma, va studiato, però poi chiaramente la lettura in ebraico aiuta, perché uno vede se ci sono delle le parole strane, ogni traduzione, ogni interpretazione. Però quando uno legge veramente quelle pagine del libro dell'Esodo, soprattutto in ebraico, all'inizio ti seducono, ti convincono che Faraone è terribile, cattivo, la persona, dice, ecco, allora questo è un racconto metaforico, vuole parlare della morte, del male. E poi dopo, pian piano, ti parla di Faraone come se tu fossi Faraone. Conclusione, Faraone è un egiziano o un israelita? È fedele o infedele? Forse sei tu stesso Faraone. Insomma, per dire che ogni racconto ha tanti livelli. Ecco, quando ci incagliamo, andiamo a cercare un amico e chiediamo, senti, studia con me questa pagina, cerchiamo di venirmi a capo. C'è un dibattito, mi pare, di Gregorio Magno, che realistica dice, forse lavorando su Geremia, perché Geremia è un altro libro da leggere, bisogna prima di morire leggere una decina di volte Geremia, e per godere, per essere stati, Geremia è splendido, ovviamente ha i suoi tratti, come ogni viaggio dei più belli, ha i suoi passaggi un po' brutti, però è splendido, e Geremia parla della parola del Signore come fuoco, come martello che spacca la roccia, e quindi il suo incontro con la parola lo tramortisce. E allora mi pare, commentando questo passo, Gregorio Magno dice che la parola di Dio è proprio una pietra durissima, e tu continui a batterla e non cambia niente, però se per sé riesce il fuoco. E questa mi pare che sia l'esperienza dei nostri padri, l'esperienza di molti fratelli, che poi esce fuoco, come nell'esperienza della trasfigurazione, per cui parlando con Mosè e Elia, Gesù si trasfigura e i discepoli vedono la divinità di Gesù ascoltando Mosè e Elia. Il risorto dice: non ricordate quello che ho detto, non comprendete quello che è stato scritto in Mosè, Davide, nei profeti, cioè battendo e percorrendo i profeti si vede la divinità del Cristo, di Gesù, e quindi l'Antico Testamento è tenuto nella fede che fa splendere il volto di Gesù. Vediamo Gesù trasfigurato, è una parola capace di farci cogliere la divinità del Cristo.